Dios es el Santo. Bendito María, y de bene, allora ben trovati. E facciamo il nostro secondo passo. Il primo, la volta scorsa, è stata, diciamo, un'introduzione generale un po' sul nostro tema e poi dire qualcosa. Vorrei riprendere però sul primo vizio che abbiamo cominciato a vizio, malattia, patologia, no? Cioè, quindi dicevamo questa antica tradizione della Chiesa che anche oggi in maniera laica si sta riprendendo per tutti quelli che in qualche modo cercano di porsi con intelligenza e con passione alla ricerca di ciò che può far star meglio, no? Può essere più umano, e qualcosa che appunto nella tradizione ecclesiastica della Chiesa noi l'abbiamo grazie a Dio, e lo zio era un po' messo da parte come tante cose, e che si sta anche all'interno della Chiesa riprendendo, no? E perché per noi è proprio, intanto camminando insieme a tutti gli uomini c'è qualcosa che tutti noi cerchiamo, cioè che cosa ci fa essere più umani. La riflessione sui vizi capitali non è un discorso moralistico per una perfezione morale, non moralistica, ma è piuttosto per la ricerca di tutto ciò che rende più umani, e per noi cristiani più umani a immagine e somiglianza di Dio. Noi che siamo stati creati così come crediamo come c'è scritto nella Genesi, a immagine e somiglianza, e ricordate, un'immagine e Dio che vuole crearci a sua immagine e somiglianza, siamo fermati, no, tante volte su quel versetto di Genesi 1:26, e dove vi ho sempre proposto questa interpretazione di André Venin, dove in quel facciamo l'uomo a nostra immagine secondo la nostra somiglianza. E quando poi Dio fece l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, abbiamo sempre notato come voler fare di Dio l'uomo a immagine e somiglianza, quando lui lo va a fare, fa solo l'immagine. Ricordate questo? Abbiamo parlato, sì, no? Datemi qualche riscontro. Perché è un versetto capitale, no? Cioè, allora, perché è importante questo? Perché allora quel facciamo che Dio dice all'inizio, quando dice la sua intenzione, secondo questa interpretazione, è rivolto all'uomo stesso, no? Quindi Dio dice all'uomo: io voglio crearti a immagine e somiglianza mia, e quando va a farlo fa solo l'immagine, proprio perché dice la somiglianza è lavoro tuo, è lavoro tuo. Che non è scaricare, no, mettere il lavoro per dire eccetera, ma anzi è il suo volerci bene, che ci vuole coautori, no, della nostra vita. E questo ricordavo tante volte, è quello che molti di voi, ma non soltanto i genitori, ma anche qui siamo in una scuola, quindi no, le suore e tutte le persone che collaborano con voi, che lavorano con voi, cercate di fare, cioè di aiutare questi bambini a diventare uomini. E allora tutti voi sapete che accompagnare delle persone umane nella crescita significa aiutarli, e dall'altra parte non dirgli adesso tenta tu, adesso fa tu, perché vuoi, quello è far crescere. E allora c'è il nostro lavoro di lavorare a una somiglianza che ci renda immagine. Quindi allora l'umanità, l'umanizzazione come un compito che abbiamo davanti. Questo mi sembra bello, mi piace e lo sottolineo tante volte, no? Perché in un'idea invece di un divino perfetto e di un umano schifetta, noi tante volte diciamo, no, è il mio lato umano, non so se ti è capitato qualche volta, no? Cioè, per dire, in genere quando vengono poi i nostri fallimenti, ci rendiamo conto dei piccoli, a volte grandi disastri che facciamo e dice, vabbè, si puoi fare, no? Siamo uomini, no? Siamo il mio lato umano, no? Nella confessione, padre, è venuto fuori il mio lato umano, cioè dice, vabbè, ma l'altro non può bene, per dire, e, no, questa è un'altra visione che non identifica l'umano con il problematico e il divino come perfetto. Qui c'è invece un Dio che vuole che diventiamo pienamente uomini a immagine e somiglianza sua. E a me piace molto di più. E mi sembra proprio una visione biblica, dove allora, e credo che anche questo, come dire, ci dà un traguardo per la nostra vita. Cioè riusciremo a entrare nella morte, nella fiducia del Signore, nella speranza che il Signore ci dà, che non sia l'ultima parola sulla nostra vita, il più possibile da umani? Allora quindi il nostro compito come qualcosa davanti a noi, e anche se gli anni passano, gli acciacchi crescono, no? Eccetera eccetera, però c'è qualcosa che sta crescendo, questo lo dice anche San Paolo, ricordate, no? Mentre l'uomo vecchio si va disfacendo, no? C'è un uomo nuovo, c'è una donna nuova che sta nascendo. E allora questo non va da sé, perché voi qui lo sapete più voi donne, chi di voi tra le donne ha partorito, che anche il parto è tutto, no? Oggi sono tutti vari cose che cercano, però è un momento pericoloso, no? È un momento anche della scrittura, no? Naturalmente narrando la vita, narra anche di tanti parti difficili in cui delle donne sono morte, eccetera, eccetera. Allora questo per dire, non va da sé, è una lotta per la vita, è una lotta per la vita. Allora questa lotta per la vita, ci dicevamo la volta scorsa, che parte dove? Nel cuore, nel cuore. Lì parte, nel cuore di ciascuno di noi, c'è da assumere una lotta, poi si lotta anche fuori, si lotta anche ogni giorno con gli altri, no, eccetera, e, però la lotta fondamentale che ciascuno fa è quella che nel cuore per cercare la lotta, appunto nella tradizione cristiana si parlava di lotta continua, poi noi ci ricorda altre cose lotta continua, no? Cioè altri anni, altre di cose, però di per sé è un termine molto antico, perché diceva appunto intanto che in questa lotta del cuore per cercare la vita, l'umano, e respingere ciò che invece è portatore di morte, non si va mai in vacanza. Non ci sono tempi di vacanza. Dice, vabbè, adesso con le tentazioni ci ho combattuto fino a per una settimana, no, adesso sto tranquillo, a Natale. La nostra vita umana è con quella bellissima immagine di Stiglitz, no, che diceva la vita, potremmo dire la vita spirituale, ma la vita è un remare, ricordate, l'ho mostrato tante volte, no? Che diceva, è un remare su, con una nave andando su un fiume controcorrente, quindi la corrente viene di qua, tu remi, vai avanti, nel momento in cui tu dici, beh, un po' di strada l'ho fatta, nel momento mi riposo, no? La corrente ti porta dietro. Allora, questa battaglia che si fa nel cuore, a partire dalle cose che ci muovono. Quando gli antichi parlavano di logismos, in greco logismoi, non sono soltanto i pensieri, così, no? Anche se potremmo domandarci, no, questo, se mai un pensiero non abbia anche qualche sfumatura affettiva, qualche cosa, qualche movimento, no? Ma quelle cose che vi ricordate anche in quello che vi ho presentato, gli antichi chiamavano suggestione, suggerimento, spinta. Per quello si diceva i vari movimenti, Sant'Ignazio dirà, i vari movimenti che avvengono nel cuore, no? Quindi proprio movimento, qualcosa che ti muove verso, no? Che ti muove verso. E allora, ecco, la prima cosa era quella di cercare di ascoltare che cosa mi muove, che cosa mi abita. Cioè c'è un lavoro di ascolto che, come dire, in cui siamo chiamati a crescere a 360 gradi. 360 gradi significa gli altri, Dio, noi stessi, no? E poi le cose sono più complesse, no? Cioè, nel senso che poi Dio ci parla dentro anche, no? E allora cercare di ascoltare noi stessi, di dire che cosa mi muove, che cosa mi abita, per cercare di dar nome alle cose che mi abitano. E Sant'Ignazio diceva, per accogliere ciò, quelle spinte che in qualche modo riconosco come spinte di vita, e respingere quelle che invece mi parlano di morte. Ricordate che la volta scorsa, vado un po' velocemente, vado un po' più avanti, e avevamo parlato che gli antichi, proprio per quanto riguarda quelle spinte mortifere, quelle che chiamano tentazioni, attenzione che ci portiamo dentro, anche qui non dobbiamo immaginare che c'è un diavoletto, no? E fuori di noi che ogni tanto, ecco, il forcone ci spinge, eccetera. Questi diavoletti sono dentro, cioè sono i nostri pensieri. Noi ci portiamo dentro un istinto di vita e un istinto di morte, diceva già la tradizione ebraica. No? Per cui delle cose che dentro di noi ci portiamo, con cui dobbiamo riconoscerle e difenderci e cercare di limitare, di bloccare, no? Lasciando andare avanti quelle che... E allora queste spinte mortifere, la tradizione antica, ricordate, era riuscita in qualche modo a, come dire, a raccoglierle in famiglie, famiglie che in qualche modo vanno ad attaccare le nostre dimensioni relazionali fondamentali. Quindi, come dire, vedendole noi parliamo sì della malattia, ma vediamo anche quello che dovrebbe essere lo stato sano, cioè per contrasto parliamo anche del positivo, parliamo anche di quelle relazioni fondamentali nelle quali noi siamo, noi viviamo, siamo impegnati, siamo dentro, siamo degli esseri relazionali. Poi le relazioni, ecco, possono essere andar bene e di vita, possono essere malate e portano alla morte. E ricordate che la volta scorsa vi ho mostrato, e poi sono quelle sulle quali poi lavoreremo, quelle che la tradizione foglie. Ci domandavamo anche la volta scorsa, sono le uniche? Sono le uniche o ce ne sono anche altre? Certamente, come dire, queste colgono delle dimensioni fondamentali che anche nel corso dei tempi non cambiano, cioè tipo quella che vedremo già subito, abbiamo cominciato a vedere il rapporto col cibo. Beh, il rapporto col cibo è una dimensione fondamentale, no, della vita umana, da quello che noi sappiamo da sempre, no? E poi ce ne sono altre che vi ricordavo che nel Medioevo c'era un domenicano che aveva proposto di aggiungere alle 7 di Gregorio Magno e alle 8 di Evagrio qualcosa con cioè la patologia della parola, l'uso perverso della parola. In un tempo che lui sentiva urgente, forse anche oggi ancora dovremmo dire, no? Un tempo in cui sentiamo urgente che la parola ritrovi un'etica, cioè un utilizzo della parola responsabile, cosa che invece sappiamo che è molto difficile. Bene, allora riprendiamo, io stamattina vorrei tentare di riprendere e approfondire quello che l'altro scorso avevo introdotto alla fine, cioè il discorso del rapporto col cibo, e poi prenderemo quello della lussuria, la sessualità e il rapporto con l'altro. Questo è. E poi alla fine lasciamo anche qualche momento, magari cioè di, se volete anche di qualche domanda, qualche. Tutte le domande sono possibili, le risposte chissà, questo è, ve lo dico in modo che ne siate coscienti, perché io vi dico tutto. Quindi le domande della tradizione ebraica, cioè ogni domanda si può fare, poi vedremo. Alcune rimarranno aperte di ricerca, benissimo, perché si va avanti, eccetera, portando delle domande. Le risposte piene le avremo alla fine di ricerca. Detto questo, il rapporto con cibo, ricordate che la tradizione lo chiama gastrimarchia, cioè follia del ventre, è la follia del ventre. La tradizione, questa è la tradizione orientale soprattutto, no? La tradizione occidentale poi l'ha chiamato gola. Basilio dice che l'ingordigia è la madre di tutte le passioni. E se volete, già se vogliamo partire dalla Bibbia, notiamo che il primo peccato ha a che fare con la fiducia in quale parola di figli, no? La parola di Dio, la parola del serpente, però è attorno a un frutto dell'albero. Di cui Dio aveva detto di non mangiare, perché tu quando ne mangiassi certamente moriresti, e di una donna che rispondendo al serpente dice ma del frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino, Genesi 3, no? Dio ha detto di non toccarlo e non mangiarlo, Dio non aveva detto di non toccarlo, ma e quindi sul mangiare, poi si concretizza sul mangiare. Ricordate anche che ancora nella Genesi ci sono diversi episodi che hanno a che fare con problematiche relative al mangiare e al bere. Noè, appena finito il diluvio, pianta una vigna, ecco, no, neanche dobbiamo ringraziare sapienzialmente, non è storicamente, la figura di Noè per il vino, che appunto lui salverà la vigna dal diluvio e la porterà poi nel nuovo mondo, soltanto che anche lui si inebria il suo vino e gli effetti sono disastrosi, no? Perché ricordate, lui si inebriò e il figlio, Cam, o sette, adesso non mi ricordo, c'era, erano tre, Cam, se non sbaglio è Cam, vide, no, la sua nudità, e ricordate che una volta penso proprio con voi, vi dicevo che un'interpretazione possibile perché vide la sua nudità ci fa pensare che vide il padre nudo, no? Che intanto non è bello, non è rispetto, magari in quella condizione di ubriaco, eccetera, no, anche perché Cam poi va dai fratelli e dice guardate, no, eccetera, invece i fratelli vengono con più rispetto portando una coperta e portandola con voltati dall'altra parte, in modo di non vedere la nudità del padre. Però vi dicevo, quella volta che l'abbiamo letto insieme, che un'interpretazione della vide la sua nudità è molto più pesante, perché vide la sua nudità nella Bibbia e andò con la madre. Eh sì, è un rapporto incestuoso. Per cui, come dire, ecco, e fra l'altro qui mette già subito, di quello che vedremo dopo, la relazione tra il mangiare e la sessualità. Vedremo, questo lo sappiamo. In maniera più esplicita Lot si ubriaca e le figlie, per rimanere incinta, vanno col padre, sempre il libro della Genesi. La Bibbia narra la nostra storia, vedo un po' le facce perplesse, ma voglio dire, purtroppo ci accadono queste cose e non dobbiamo esserci, rimaniamo perplessi delle cose che succedono, ma sono le cose del nostro mondo, non dobbiamo rimanere perplessi che le scrive la Bibbia. Su questo, nei nostri anni che stiamo camminando e leggendo la parola, è una cosa su cui torno sempre, no? La Bibbia ci parla della nostra vita così com'è, senza nascondere nulla, ma non per fare gossip, ma per dire che qualunque realtà umana, anche la più miserevole, non è dimenticata da Dio. Dio la visita per salvarci. Qualunque realtà umana, anche ai nostri occhi la più vergognosa, non è dimenticata. Dio non si fa problema di venire a sporcarsi col nostro fango. Questo dobbiamo dire, questa è Bibbia, cioè io credo di stare semplicemente a dire quello che c'è scritto. Non lo dice Franca né Chiarico, non è nessuno, ma è la Bibbia. E io credo che questa è la buona notizia di Gesù, che dobbiamo dire con forza, perché tante volte nel nostro moralismo cattolico noi nascondiamo, no? Sempre padre Spirli, che ricordate, mi piace sempre ricordare, che forse sarà santo perché c'è un processo di canonizzazione, eccetera, in avanti, lui diceva: non bisogna leggere solo i libri spirituali, ma bisogna leggere la Bibbia, perché i libri spirituali parlano di come la vita dovrebbe essere. La Bibbia parla di come la vita è. E la buona notizia è di come la vita è, Dio è presente nella nostra vita. Poi ancora, ricordate, legato sempre al cibo, Esaù, che torna sfatto dall'affamato, e il fratello, che lo conosceva, furbo, lo inganna, ricordate, barattando, no? Cioè chiedendogli di barattare la sua primogenitura con un piatto di lenticchie rosse. Dovevano essere molto buone, cioè, non so, come quelle di Santo Stefano di Sestagno, no? Voi conoscono Calascio e sanno che Santo Stefano ci sono le lenticchie buone. E poi ancora, e ancora l'Esodo. Ricordate che quando Israele si stanca e mormora, che cosa ricorda? Le cipolle d'Egitto. Si vede che in Egitto mangiavano certe cipolle, meglio di quelle di Tropea, per cui ricordano come si mangiava, le pentole erano piene, le pentole erano piene. Quindi questo, no? Allora, la Bibbia parla della nostra vita ed è così, cioè il nutrimento è un'esperienza primaria, cioè, sto dicendo proprio una banalità, no? Cioè noi mangiamo per vivere e non soltanto mangiamo, ci nutriamo, no? Ma c'è anche tutto una cultura, un... Poi vediamo, lì c'è un testo della fine del 1700, dice: gli animali pascono, l'uomo mangia, solo l'uomo intelligente sa mangiare. Quindi, come dire, non è solo il nutrirsi, no? Ma c'è tutta una cultura su cui poi adesso magari proviamo a dire, no? Fino a un significato, una pienezza. E allora ecco, cioè, quindi questa, quindi l'ingordigia che non indica immediatamente il piacere del mangiare e tantomeno la capacità di gustare e di apprezzare la buona qualità del cibo. Ecco, questa follia del ventre che molte volte si può rivelare o in una, per esempio, ricerca quasi assoluta di una qualità del cibo, di persone che mangiano solo cibi sopraffini, eccetera, senza più riconoscere un valore al cibo semplice, al cibo cucinato in maniera nobile. E in questo notate anche, credo, qui poi ci potremmo anche vedere tante altre dimensioni, tra cui anche il consumismo, il disprezzo di quello che sta avvenendo anche un po' notate questa, tutti i vari MasterChef, tutte le varie cose, che al di là di dire vabbè la cucina, le ricette, ma come vediamo c'è tutto un gioco, no, creato sul cibo e sullo spreco, no, di cibo che c'è anche in queste cose, no, proprio anche celebrato. Oppure nella di una ingordigia sulla quantità. Ci sono persone, cioè, che non interessa, no? La cosa è mangiare tanto, mangiare tanto. Ricordate che c'era anche un film di Marco Ferreri, no? Cioè, di queste persone che decidono di suicidarsi mangiando la grande buffata, no? La grande buffata era questo qui, cioè dove appunto questi qui coscientemente decidono di uccidersi, no? Mangiando continuamente il cibo, poi si uniscono anche lì la dimensione della sessualità, perché invitano le prostitute, eccetera, eccetera, quindi questo degrado. E scelti, no? Cioè che poi hanno anche naturalmente delle dimensioni patologiche nel mondo psichico e somatico, no? E che conosciamo, no? E vediamo in diverse persone, la bulimia, l'anoressia, eccetera, eccetera. E allora, ecco, l'ingordigia è un atteggiamento di smoderatezza e di voracità, è una brama di cibo non ordinata. Appunto dice Doroteo di Gaza, vi cito quello che vi stavo altro, dice: a volte si è tentati sulla qualità del cibo, ad esempio c'è chi non mangia molto ma soltanto cibi che gli piacciono e raffinatissimi, e costui quando mangia un cibo che gli dà piacere è talmente dominato dal piacere che lo tiene a lungo in bocca e quasi non lo vuole ingoiare. Poi se volete anche queste citazioni magari posso metterle in, poi quindi mettiamole su internet, facciamo questa cosa, però ricordatevele, perché io mi propongo molte cose, però poi non tutte le faccio, perché mi sto rendendo conto, poi è un peccato, è il mio peccato, e poi anche le diverse cose che faccio, credo. Vabbè, e questa è golosità. Un altro invece è tentato sulla quantità del cibo, non cerca cibi raffinati, desidera solo ingoiare, di qualsiasi cibo non desidera altro che riempirsi il ventre. E Gregorio Magno dice che la voracità ci tenta in cinque modi. A volte anticipa il tempo del bisogno. Ciò che si mangia all'una lo si comincia a mangiare alle 10. A volte non anticipa il tempo, ma chiede cibi sempre più raffinati. Altre volte si adatta alla qualità e al tempo dell'alimentazione, ma eccede in quantità, vedete tornano un po' le altre stesse cose che dicevo prima. Altre volte poi non desidera affatto cibi buoni, ma pecca ancora più gravemente perché mangia poco e quasi non vorrebbe mangiare. Interessante, no? Nel tempo di Gregorio non c'era magari un'attenzione oggi a quello che diciamo a malattie psichiche, no? Cioè, eccetera. Però già accoglieva che anche il non voler mangiare poco o addirittura non mangiare non è immediatamente segno di santità, ma che può essere, su questo anche Sant'Ignazio insisterà anche nel suo cammino personale, capirà molte cose e quindi poi interverrà a mitigare quello che a volte potevano essere degli eccessi nel digiuno, eccetera, eccetera, no? E quasi non vorrebbe mangiare. Quindi, ecco, questa gastrimarchia, questa follia del ventre, che appunto si configura come un vizio di consumo, un cibo come un carburante per far funzionare la macchina corpo, e che molte volte finisce in un'ingordigia che ci rende pesanti. Dice, dopo il fatto c'è l'intontimento, l'occhio ebete, certo. So se vi vengono in mente delle immagini di qualcuno, o qualche volta esperienza nostra personale. Viene un torpore, dice, che spegne la vigilanza. Quindi il Signore Gesù ce lo dirà, tra l'altro siamo anche intenti, vedremo anche le letture di oggi, siamo verso la fine dell'anno liturgico, in cui l'invito è la vigilanza, no? Vigilate affinché i vostri cuori non si appesantiscano, no? Nelle dissipatezze, no? E fra questo è anche cioè nel cibo a tavola, la sfrenatezza, l'eccitazione, toglie, fregna la lingua. Non a caso molte volte, no, cioè, oltre che poi ci sono, diciamo, proprio in quelle deviazioni, ma anche non solo, cioè, nella storia c'è sempre stato, no, cioè, il legato loggia, che è legato a un pasto che finisce poi nel sesso, no? Ma lasciando stare queste situazioni che ci sono purtroppo ancora, non sono passate, no? A volte, diciamo, normalmente i rischi sono anche quelli che legati poi a un eccesso di cibo, eccetera, anche a tavola partono liti, no? Discussioni, non si pone più a freno la lingua, no? E purtroppo questo lo vediamo, no? Che certi momenti che dovrebbero essere momenti di festa finiscono invece in grandi litigate che alla fine dici basta, io l'anno prossimo no, non vengo più, cioè questo quanti Natali. Ecco, quindi ci può essere questo, queste situazioni legate appunto al fatto che poi portano. Gregorio Magno dice che appunto solo intraprendendo la battaglia spirituale a partire da una lotta contro la voracità, il nemico che è in noi, noi potremo camminare in una lotta anche verso ciò che è fuori di noi. In questo senso si capisce come mai nel monachesimo c'è sempre stata una grande attenzione al cibo, no? Cioè, da una parte il monachesimo agli inizi e ancora oggi nelle sue espressioni più estane sa benissimo di non essere altro che una vita umana, quindi nel monachesimo non è che vita alta rispetto a quella di tutti, no? Però proprio perché vuole essere vita umana, proprio si fa più attenta, più riflessa, più combattuta, no? E si fa attenzione, no? Ci sono, per esempio c'è tutto un capitolo nelle regole, il paragrafo 39 nelle regole di San Benedetto, negli esercizi spirituali ignaziani, no? Cioè, di cui qui noi, molti di noi li hanno fatti e si è più vicini, c'è appunto le regole sul mangiare. Solo una che per esempio dice che durante gli esercizi, però sono regole che valgono durante gli esercizi, ma che uno potrebbe anche prendere, perché lui dice, senti Ignazio, che per esempio si domandi all'esercitante cosa vuol a pranzo, cosa vuol mangiare per cena, alla fine del pranzo, no, non prima, no, cioè, alla fine del pranzo, quindi dopo che tu hai mangiato, sei tranquillo, sei più, puoi pensare a che cosa vorrai mangiare per cena, è quello che lo decidi, no, dopo quando sei sazio, tranquillo, non sei preso dal bisogno, no, della fame, ma decidi che cosa mangerai per cena, e quello ti verrà preparato, no? Una battuta, ma nel senso molti di voi conoscono Calascio, questo convento, per chi non lo conoscesse, questo convento francescano del 1600, inizio del 1600, che poi adesso è di proprietà dei gesuiti e che molti hanno frequentato, mi ha sempre colpito, stando lì, io sono stato anche responsabile per alcuni anni, mi aveva sempre colpito, lì ci sono ancora molte porte originali del 1600, quella che presenta più serrature, ma addirittura 4 o 5, è la porta della dispensa. Mi ha sempre colpito questa cosa, cioè che la porta che ha più, quante ne hanno messe, perché significa che quella era la più assaltata, no? La porta della dispensa era quella che bisognava sempre difendere, E allora ecco questo, allora la cosa che dobbiamo un po' riflettere, credo anche ciascuno di noi domandarci, noi sappiamo mangiare, Che è una domanda che dobbiamo un po' porci, no? con serietà, cioè perché no, anche come per umanizzare, per viverlo con coscienza, no? Per viverlo con coscienza, non viverlo soltanto perché dobbiamo mangiare, no? Cioè, a proposito del mangiare c'è tante frasi, tante cose che si dicono anche in maniera, no, si diceva qualcuno che dopo aver mangiato si è stato, diceva, anche oggi abbiamo allontanato la morte, no? Se ci pensate è qualcosa che ha, no? Tu mangi per non morire, no? Però non è soltanto questo il mangiare, no? Se da una parte è un elemento certamente è vero, ma non è soltanto questo. No? Perché per esempio il discorso del mangiare è anche legato alla socialità, al mangiare insieme, cioè dove pensate, no? Anche già in Genesi 3 c'è già un elemento, no? Perché la donna dopo che crede al serpente prese dell'albero, ne mangiò e poi ne diede al marito che era con lei. Non mangiano insieme. No, non mangiano insieme. E ricordate che anche il figlio prodigo, quando era già all'ultimo livello, cioè quindi seduto a pascolare i porci, dice avrebbe voluto mangiare le carrube, no, che mangiavano i porci, ma nessuno gliene dava. Quindi la problematica non era avrebbe voluto, poteva prendere e mangiare. No, il problema era che nessuno gliene dava, perché anche l'atto di preparare da mangiare per un altro è riconoscere, cioè c'è una persona, e in qualche modo nel preparare da mangiare per un'altra persona dice io voglio che tu viva, e io voglio che tu viva. No? E credo che anche questo, anche da noi, che dove c'è una cultura del mangiare, no? Che è bella, eccetera, no? Di far bene da mangiare è un modo da dire io ti voglio bene, sono contento che tu sia qui con me, e ho preparato, no? Poi magari anche lì ci diamo, no? Poi io quando vado, oltre che arriva il prete, per cui sapete c'è melanzane di piene, braciole, no, eccetera, perché sembra che appunto veniamo la diatra e quindi deve mangiare, no, eccetera, eccetera. Però noi abbiamo questa cosa qui, anche con delle deviazioni, con delle cose, cioè magari non si faceva attenzione tanto, era una vita diversa, quelli dei nostri anziani che vedendo il bambino mangiare tanto dicevano benedica, no? Cioè benedica, no? Benedica. Oggi sappiamo che se il bambino mangia tanto non è detto che sia proprio sano, no? Ci sono anche delle problematiche, eccetera, eccetera. Però, quindi, come dire, sempre qualcosa di una cultura che ha degli aspetti, no? Belli e degli aspetti da rivedere, non è niente senza santificare niente, immediatamente. Quindi, questo rapporto di socialità, il mangiare insieme, cioè, quindi ricordate Isaia 25, 6, 8, quel bellissimo brano dove si dice che preparerà il Signore degli eserciti per tutti i popoli su questo monte un banchetto di grasse vivante. A quel tempo si lavorava tanto fisicamente e le grasse vivanti si bruciavano, molto di più. Un banchetto di vini eccellenti, di cibi succulenti, di vini raffinati. È bello questa cosa, no? Un banchetto, cibo. E si tratterà su questo monte dove ci sarà il banchetto, il velo che copriva la faccia di tutti i popoli e la colpa distesa su tutte le nazioni. Questo banchetto, come dire, strapperà quel velo di tristezza, di questa colpa, versetto successivo, eliminerà la morte per sempre. Quindi un banchetto di vita che eliminerà la morte per sempre. Dio, il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto, l'ignominia del suo popolo farà scomparire da tutta la terra poiché il Signore ha parlato. Come non ricordare per noi cristiani il banchetto dell'Eucaristia? Anche noi nell'Eucaristia facciamo memoria di un banchetto che vince la morte. Banchetto che vince la morte. E credo che è anche bello, cioè, anche noi forse si sta perdendo, no? Ma il fatto che quando c'era anche un lutto, poi sì, c'era un mangiare insieme. Un mangiare insieme, no? Che era, aveva sicuramente un senso di consolazione, di farsi vicino, no? Di eccetera. Però cristianamente penso che possa anche quello essere in qualche modo, come dire, ci ritroveremo insieme a far festa. No? C'è il lutto, c'è il pianto, c'è la morte, però in Cristo noi possiamo sperare, no? Che ci ritroveremo, che ci sarà un banchetto che eliminerà la morte. E fra l'altro notate, cioè, anche qui le cose più sante sono le cose più umane e più semplici. Quindi questo volevo anche leggervi poi, sì, stavo dicendo queste cose di coscientizzare il nostro mangiare, su come mangiamo, no? Di poter un attimo riflettere. C'è uno storico dell'alimentazione che dice, no, non solo noi mangiamo ciò che nostra madre ci ha insegnato a mangiare, ma tale cibo ci piacerà per tutta la vita. Noi mangiamo con i nostri ricordi. Dice, noi mangiamo i nostri ricordi. È legato anche alla memoria, no? È la memoria della nostra storia, da chi veniamo, perché ci danno sicurezza, perché ci ricordano i primi anni di vita. E in qualche modo nel mangiare anche noi facciamo memoria, no? Della nostra identità. E, ok, quindi un po' questo. Ora, non so se vi ricordate, qualcuno di voi ha visto il pranzo di Babette, eh? Il pranzo di Babette, per capire che è un film che avrà 30 anni, no, penso, eccetera, e che se riuscite a trovarlo vale la pena vederlo e anche rivederlo, avendo letto però prima la novella di Karen Blixen, no? Che ha scritto il pranzo, perché se non si legge la novella certi passaggi essenziali del film non si capiscono, no? Perché velocemente solo per dire, perché vedo veramente, c'è una donna francese che era una grande cuoca, siamo nel 1800, e dopo l'esperienza terribile della Comune di Parigi con tutte le uccisioni, lei era fuggita da Parigi, va in Danimarca, Danimarca è un paese scandinavo, dove c'è una comunità molto luterana, credo, molto rigida, di persone anziane, che la accoglie, lei va al servizio di una signora di là che le dà da vivere, lei accetta questo, e c'è poi la presentazione un po' di questa comunità che è molto religiosa, molto così, però tutta divisa tra loro, non pettegoletti di qua, pettegoletti di là con uno, che c'è cose no, che accadono solo lì in Danimarca, non accadono in altre parti del mondo. Anche lei, e tra l'altro lì poi va a fare delle vacanze ogni tanto un generale francese che arriva lì, eccetera, così. Lei a un certo punto, dato che una sua amica le giocava sempre un biglietto alla lotteria a Parigi ogni anno, cioè, lei vince il primo premio. E anche tutti sono contenti che lei ha vinto, però dall'altra parte temono che dato che ha vinto questo lei se ne vada, no? E invece lei cosa fa? prepara per loro spendi tutti i suoi soldi per preparare un pranzo straordinario. Che questo generale francese, tra l'altro, che poi nel libro si sa che era quello che gli aveva ucciso il figlio a Parigi, nella repressione della rivolta e tutto quanto, lui riconosce che erano le cose che mangiava in Francia, lì a Parigi, nei migliori ristoranti, perché lei era una grande cuoca, no? Però questo pranzo, mentre questi stanno lì e mangiano, pian piano li riconcilia, no? Pian piano si mettono a ridere un po' delle stupidaggini l'uno dell'altro, si ricominciano a parlare, eccetera, eccetera, tanto che poi c'è questa scena finale in cui loro escono con la neve, alla fine di quest'ora, si prendono per mano e si mettono a fare un po' un giro tondo, no? Quindi questa cosa di una gratuità dell'amore, no? E tra l'altro lì c'è anche poi questa cosa che la minore delle arti minori, perché ricordate nell'antichità c'era la distinzione tra le arti maggiori e le arti minori, la cucina è la minore delle arti minori, che riconcilia, qui c'è una dimensione cristica, no? Colui che si fa più piccolo, no, salva il mondo. Ve lo consiglio, guardate veramente. Ora, per chiudere su questo, i mezzi per tentare anche come cristiani di, cioè uno diceva, vabbè, ma che strumenti devo fare per difendermi dalla malattia, no? E allora la tradizione ci indica per esempio la preghiera. La preghiera. Certo che non è la preghiera, facciamo segno di croce, no? Buon appetito! Vabbè, quello diventa più come i calciatori entrando in campo che, no, con tutto il rispetto, non sappiamo la loro coscienza, però sembra più una cosa fatto così, no? E forse anche noi dovremmo ritrovare il senso di fermarci per ringraziare. Cioè che questo cibo che stiamo per prendere ci viene da altri e da Dio. Ci viene da altri e da Dio. Da altri che hanno lavorato, da altri che hanno preparato, che ci hanno pensati, e alla fine è da Dio che ce l'ha donato. In tutto questo c'è il dono di Dio. Allora, è come dire, non sono padrone, non mi butto lì con l'ingordigia, no? Ma in qualche modo coscientizzo questo e ringrazio Dio per questo. L'altra dimensione è di cui, forse oggi questo è anche l'altro problema della cioè mangiare quello che di diritto sarebbe di tuo fratello, no? Forse questo è anche il problema, no? Cioè il problema della condivisione. E perché appunto noi siamo all'interno di una situazione di un mondo ingiusto, questo non significa che noi possiamo assumere tutto il peso di tutto il mondo, ma quello che possiamo noi, nella nostra piccola dimensione, gli ebrei avevano la decima, no? Cioè, non lo so, io credo che anche qui ciascuno di noi potrebbe pensare, no, e parlandone con la moglie, parlandone con chi, quello che io posso condividere, perché l'altro possa vivere. Perché come sappiamo, tra l'altro anche nella nostra Italia, no, ci dicono, stiamo andando sempre più in pochi che hanno tantissimo, e il ceto medio, come sappiamo, è in sofferenza e in tanti che... Per cui la preghiera, Signore, ricordati dei poveri, detta così, non basta. Perché il Signore dice, sì, io mi ricordo, e tu? Cioè, non ti preoccupare che io mi ricordi dei poveri, perché nella Bibbia c'è sempre stato che Dio non dimentica, no? Cioè, meno male che Dio e fedele, no, a ciò che ha promesso. Il problema è tu ti ricordi? No? Tu ti ricordi. E forse oggi però bisognerebbe ritrovare anche un senso, un punto anche del digiuno, che oggi magari lo facciamo per scopi anche terapeutici a volte, no? Cerchiamo di, ma che poi molte volte il digiuno era anche nell'antichità, non era saltare totalmente era solo fare un pasto al giorno, no? Cioè quindi limitare, ma in qualche modo una disciplina del desiderio, cioè digiuno che ci porta a formulare delle domande: come mangio, cosa mangio, perché mangio, lo mangio con gli altri o solo per me? E poi certamente il discorso dell'Eucaristia come magistero silenzioso, no, sul mangiare. Qualche battuta possiamo farla, sì, sulla lussuria, e poi magari continueremo la prossima volta, ma possiamo cominciare a dire qualcosa. Ecco. Giovanni Climaco, un grande padre, dice che lui in un libro mette in bocca la cupidigia personificata a questa dichiarazione: mia figlia, la cupidigia all'ingordigia, no, quindi al discorso del cibo, no? Che mia figlia primogenita è la lussuria. Lussuria, fornicazione, porneia, sono vari titoli in greco, appunto, Evagrio la chiamava così, fornicazione fornis, ricordate, erano degli edifici dove le prostitute accoglievano i loro clienti, e lussuria viene un po' da lusso anche, no? Da denaro, già qui ci dice un'altra dimensione di questo, no? Il poter comprare tutto, il poter comprare l'altro nel suo corpo, per poterne fare un oggetto del mio piacere. Allora, anche qui naturalmente il discorso, questa malattia ha a che fare, ci dice, per contrasto, qualcosa di tutto di bello e fondamentale, cioè la sessualità. Bello e fondamentale la sessualità è qualcosa che nel dopo concilio, no? Forse. E pian piano nella Chiesa possiamo dire in maniera più tranquilla, perché dico questo? Perché veniamo da una tradizione non biblica, ma piuttosto greca, che non dualista, che ha influenzato anche pesantemente la nostra tradizione. Cioè, dove c'era un'anima, no? Che aveva a che fare col divino, e un corpo che in qualche modo era peccaminoso, no? Tutto quello che aveva a fare, e la sessualità in modo particolare, no? Era peccaminoso, tanto che a un certo punto si pensava, e ancora oggi questo rimane un po', però grazie a Dio anche qui lo si cerca di vederlo in un altro modo, che la vita celibataria di verginità fosse lo stato migliore da scegliere, lo stato angelico, lo stato migliore da scegliere. Quindi i più bravi sceglievano la vita celibataria, cristinale, la vita religiosa, eccetera, eccetera. Quelli meno bravi, diciamo così, quelli che non si tengono, che volete farci, si sposano, no? Cioè, questo era un po' un'idea che passava di fondo, no? Tanto che come sapete, per molti secoli, anche nella Chiesa cattolica, cioè, e poi sono negli ultimi secoli che è stato il codice di diritto canonico, eccetera, però il codice di diritto canonico vigente fino al 1984 diceva che lo scopo del matrimonio era la generazione, la procreazione dei figli, no? Che naturalmente cosa indirizzava e giustificava la possibilità di fare sesso legato, no? Va bene se tu lo fai per no? Per esempio anche in autori un po' influenzati anche da questa visione greca si diceva in fondo la sessualità è conseguenza del peccato, cioè quindi quasi questa cosa che un po' viene dalla filosofia che prima del peccato quasi c'era c'è un essere, no, questo nella filosofia, no, come dire, né il maschio né femmina, ma un essere unito, no? Che il peccato ha diviso, per cui il nostro essere maschi e femmine, eccetera, l'attrazione sessuale è conseguenza del peccato. Capite subito che, cioè, se iniziamo così che la sessualità è conseguenza del peccato, no, cioè ogni cosa, per cui uno o cedeva al peccato o dice, vabbè, no, così, oppure appunto se invece poteva aspirare, no, a uno stato, cioè. Allora, questo ci ha influenzati molto, però ecco, la cosa che oggi cerchiamo, anche ritornando alle scritture, perché se Dio ha creato l'uomo, no? L'uomo e la donna, Genesi 1, maschi e femmina li creò. Dove allora no, il nostro essere stati creati esseri umani maschio ed esseri umani femmina, non è appunto una separazione traumatica, ma piuttosto un portare in noi stessi il segno che con l'altro diverso da noi è la vita. Con l'altro diverso da noi. Vedete come cambia prospettiva? Cioè considerare il mio essere sessuato, no? Sessuato al di là poi dell'uso della sessualità, no? Ma l'essere sessuato, che poi come sappiamo è una caratteristica fisica, ma anche psichica, no? Cioè, è anche spirituale. Anche spirituale, perché come noi uomini ci approcciamo a Dio è diverso da come voi donne vi approcciate a Dio. Oggi, no, c'è un nutrito gruppo di donne teologhe anche, no, che propongono, cioè, come una donna legge i testi, no? Con una sensibilità diversa da quella maschile, no? Allora è interessante perché quindi il nostro essere sessuali diversi è portatore di un progetto di vita. Cambia la prospettiva. Le cose che vi sto dicendo non sono nate da me, io le ho ricevute, le ho comunicate, ma per dire che io e penso tutti noi siamo contenti che nella Chiesa ci sia questa riflessione da parte di molti che sta tentando di cogliere in maniera più anche autentica, perché nella tradizione ebraica, dove poi anche lì, attenzione, nella storia di Israele c'è il maschilismo, c'è la, no, c'è la lezione delle donne, c'è tutta una, anche lì, però di fatto i testi sacri, no, in molti passaggi, no, parlano di una di una benedizione e di una chiamata a un'unione che lasci differenti, che poi se volete è l'unione che siamo chiamati ad avere con Dio, cioè un'unione che ci lasci differenti. Nell'ebraismo, nel cristianesimo non c'è la fusione, non c'è il nirvana, è un'altra visione religiosa, con tutto il rispetto, nella quale io non credo, ma rispetto, e dove si parla appunto di essere poi una goccia nel mare, tornare ad essere una goccia nel mare. Nella visione ebraico-cristiana no, e per me è un sospiro di sollievo, cioè nel senso che, non so voi, ma l'idea di che poi ci sarò e sarò io, cioè mi piace, no? Cioè, non mi annullerò, mi piace. E allora, mentre in altre visioni la frantumazione, vista così, l'individuazione, diciamo meglio, è peccato, nella visione ebraico-cristiana è benedizione. perché noi siamo stati creati nell'alterità, Dio non ci crea distanti da sé, Lui ci rispetta e ci chiama ad entrare in un rapporto che unisca lasciando differenze. E allora la sessualità dicevo appunto, tanto per concludere anche col discorso sul diritto canonico che forse ricordavo già, nel diritto canonico della Chiesa Cattolica attualmente vigente, quando si parla del matrimonio si dice che il fine del matrimonio è l'unione dei coniugi aperto alla vita. Notate? È diverso. E tra l'altro pone che allora ci può essere una sessualità che non generi. Poi voi sapete, no? C'è tutto il discorso, anche se poi c'è tutto il discorso sulla procreazione responsabile, no? Cioè, quindi, però che implica che ci può essere una sessualità che nell'immediato non è, non generi, cioè non. Allora l'unione dei corpi aperto alla vita. E allora questo l'ambito sessuale che ha dentro di sé ciò che per noi è più vitale, cioè il desiderio, l'amore. È quello che muove la forza più potente che ci può. Se vi ricordate anche quando vi siete innamorati, riuscivate a fare delle cose che uno dice ma come, no? Sentivate attivarvi dentro di voi delle energie, e uno dice ma com'è, no? E allora questo dice la potenza. Pensate come ecco, questa potenza del desiderio dell'eros, l'eros come forza di ricerca dell'altro, come dono di sé all'altro. E questo, diciamo, la lussuria lo dice il negativo, no? È la malattia, però di qualcosa di molto bello. Come riconoscimento ed accoglienza grata dell'altro, così com'è, anche nelle fattezze del proprio corpo. C'è un autore che descrive per esempio la carezza, dice la carezza che asseconda le forme del corpo dell'altro, che sfiora ma non trattiene, che tocca ma non violenta, che trabocca di tenerezza e desiderio ma che rispetta il confine che l'altro è. È uno di quei gesti che può preludere al far l'amore come dono reciproco dei corpi. La carezza è il risveglio di te a te e a me. Molto bello questo, no? Risveglio di te a te e a me. È una chiamata ad essere noi, fra noi, fra noi. La carezza è il regalo, dono, non cattura, non possiede, espressione di mitezza dell'amore. La mano che può stringere e arpionare e colpire diventa la mano che si trattiene. Bellissimo, no? La mitezza è la forza che è più forte della propria forza. Cioè io sono capace di controllare la mia forza. Questa è la mitezza. La mano più forte della propria forza e quindi esercita la mitezza, è espressione che assume coscientemente il limite dell'altro e lo rispetta. Quindi in questo si possono poi leggere anche tutti gli altri gesti, no, dell'amore. Quindi è incontrarsi con l'altro, no? Cioè pensate anche qui c'è tutto anche una spiritualità cristiana che sta cercando anche proprio di leggere l'umano, no? Di leggerlo coscientemente, no? Se ci pensate, anche l'orgasmo, che è il piacere più forte naturalmente che abbiamo, oggi si usano le droghe, eccetera, eccetera, no? Ma dice qualcosa di un'unione, di una chiamata, un'unione tra due persone che, dove l'altro mi raggiunge. Sono talmente fisicamente unito a un'altra persona che non sono più solo. Ora, naturalmente questo è vero e celebra questo quando celebra la vita, no? Quando non c'è niente dietro, no, vabbè, ok, uno è un piacere, ma che poi non ti lascia niente, no? Cioè, ma laddove celebra la vita, dove celebra un vissuto, pensate che Giovanni Paolo II, è il Papa, quindi non so, chiama la liturgia dei corpi. Attenzione, utilizza un termine che, no, è legato a, all'ambito della Chiesa, dell'ambito celebrativo, la liturgia dei corpi. E come l'Eucaristia riassume il vissuto e lo celebra, così anche quello è chiamato, è possibilità, lo sappiamo che tante volte questo non è, no? Ma non è detto che non sia mai. No. Quindi allora ecco la dinamica, questo di perdersi per ritrovarsi, perdere se stesso per ritrovarsi con l'altro, grazie all'altro, insieme a lui. E concludo, poi lascio un po' di tempo e poi lo riprenderò, non è finito qui, prendo la prossima volta, però mi piace questo. Allora c'è un testo di, credo che si chiama Christodoulos, un greco, Giannaras, il nome non me lo ricordo, Giannaras, è un teologo ortodosso, e Comunità di Pose ha pubblicato diverse cose di lui, e un testo che vi consiglio, però è anche un po' più impegnativo, cioè, però, che il titolo è tutto un programma, perché si chiama Contro la religione. Lui è un teologo ortodosso credente che ha scritto questo testo che ha contro la religione, però poi c'è un testo che ha a che fare più con questa citazione che adesso vi farò, che è su delle riflessioni sul Cantico dei Cantici, e credo che si intitoli Variazioni sul Cantico, qualcosa del genere, un librettino più piccolo, e anche questo Edizioni Ciccaglione. Dice Giannaras, quindi stiamo facendo la parte positiva, poi dopo andiamo alla parte negativa. Giannaras, se ti sei innamorato una volta, ormai sai distinguere la vita da ciò che è supporto biologico e sentimentalismo. Quindi, ciò che è vita da ciò che è. Invece, supporto, lo chiama supporto biologico e sentimentalismo. Sai ormai distinguere la vita dalla sopravvivenza. Sai che la sopravvivenza significa vita senza senso e sensibilità, una morte strisciante. Mangi il pane e non ti tieni in piedi. Bevi acqua e non ti dissedi. Tocchi le cose e non le senti al tatto. Annusi il fiore e il suo profumo non arriva alla tua anima. Bellissimo questo, no? Annusi un fiore e non arriva, il suo profumo non arriva alla tua anima. Se però l'amato, l'amata, è accanto a te, tutto improvvisamente risorge e la vita ti inonda con tale forza che ritieni il vaso di argilla della tua esistenza incapace a sostenerla. Tale piena della vita è l'eros. Non parlo di sentimentalismi o di slanci mistici, ma della vita che solo allora diventa reale e tangibile, come se fossero cadute le squame dai tuoi occhi, e tutto attorno a te si manifestasse per la prima volta. Ogni suono fosse udito per la prima volta, e il tatto fremesse di gioia al primo tocco. Tale eros non è privilegio né dei virtuosi né dei saggi. È offerto a tutti, con pari possibilità, ed è la sola pregustazione del regno, il solo reale superamento della morte, perché solo se esci dal tuo io, sia pure per gli occhi belli di una zingara, sai perché parli a Dio e perché corri dietro a Lui. Interessante questa cosa, no? Solo pregustare la pregustazione del re, l'uscita da sé. Poi parleremo anche del celibato del regno dei cieli, cioè di coloro che questo in qualche modo lo sentono come chiamata in una solitudine per gli altri, no? Non si sceglie il celibato, ma si sceglie gli altri, implicando il celibato. Però è molto bello questa dinamica dell'uscita da sé, no? Sia pure per gli occhi belli di una zingara. E allora, ecco, questo, ecco, il, sì, diciamo ancora qualcosa, diciamo, quindi la lussuria ci pone a grande distanza da questa bellezza, E allora dice appunto è un eccesso, una smodatezza, un'assolutizzazione di quella libido che è vitale, che di per sé rinvia una relazione, questa libido con l'altra, ma che invece, come dire, si ferma, non diventa incontro, diventa utilizzo, no? Dell'altro nella riduzione anche ad alcune parti del suo corpo, no? Ricordate, c'è un quadro di Magritte, questo pittore francese, dove c'è un volto di una donna e tu vedi, cioè ci sono tutti i capelli eccetera, c'è questo ovale del volto, però la cosa è che invece degli occhi, della naso e della bocca ci sono i seni e la vagina, cioè, come dire, io dell'altro non vedo una persona, non vedo il volto, no? Vedo un corpo, ma di cui mi interessa anche solo parti, no? Tra l'altro poi c'è il feticismo di coloro che si, no, il piede, no, che si, cioè, queste deviazioni ancora peggiori, cioè dove appunto l'altro è ridotto a un corpo da utilizzare, ma non c'è il conto. E se volete, questo è anche poi, si concretizza anche questa malattia, eccetera, proprio anche nella prostituzione, dove è l'unione con un corpo, dove poi, dopo l'unione, io spago, che è anche una maniera proprio personalizzante, no? Se volete, il denaro è una delle cose più impersonali che c'è, nel senso che non lascia traccia di noi, no? Il denaro gira, chi lo tiene, no? È proprietario in qualche modo, no? Non lascia traccia di noi, cioè, per cui dice proprio questo, no? Cioè, noi ci uniamo ma non ci lasciamo traccia. Io ti ho pagato, no? Ho consumato il tuo corpo, ognuno per conto suo, non abbiamo niente da spartire nelle nostre storie. E allora, ecco, no? Dice, la lussuria è connessa con la bramosia, con la tendenza disordinata di chi appunto ha smarrito il senso della sua vita, l'incontro. Dice, l'amore persegue il bene dell'altro con autocontrollo, cura, ragione e pazienza. La lussuria cerca la propria gratificazione, insofferente a qualsiasi controllo, si butta a capofitto. L'amore prospera con il dialogo al lume di candela. La lussuria si realizza indifferentemente in un portone o in un taxi, e il suo lessico è costituito da grugniti e suoni animaleschi. Nei film pornografici non c'è parola. Non c'è parola. Non c'è. Invece è bello, no? L'amore si consuma in un dialogo a lume di candela, un dialogo a lume di candela, no? L'amore esiste solo nella singolarità, uno si innamora di una persona. Dice, c'è l'altro, l'altra, adorato, l'unica stella intorno al quale gravita l'innamorato, la lussuria prende quel che capita. La figura di Don Giovanni, no? In Mozart, se il servo canta, no? Forse mille in Francia, 1500 da quella parte, no? qualunque va bene, pur che porti la gonnella, pur che porti la gonnella. Gli innamorati si guardano negli occhi, la lussuria architetta stratagemmi, raggiri, seduzione, cogliendo al volo ogni opportunità. L'amore cresce con la conoscenza e il tempo, con il corteggiamento, la verità, la fiducia. La lussuria, una scia di indumenti nel corridoio, una mischia di attarelli. Forza questo, Una scia, una mischia di attarelli. L'amore dura, la lussuria nausea. Per Basilio la concupiscenza, la lussuria è una malattia dell'anima, non tanto del corpo, ma dell'anima. E dice appunto, la lussuria è il vizio delle anime perverse. E allora ecco questo, fra l'altro oggi come sappiamo, oggi assume anche tutta un'altra dimensione, cioè un'altra sul discorso di internet, no? Dove anche lì non c'è un c'è la ricerca di sensazioni, no? In uno scambio impersonale, no? Attraverso questi media che mediano, ma non, tante volte non fanno incontrare, no? E allora anche qui no, ci potrebbe essere qualcosa di pensare, magari lo riprenderemo la prossima volta sul quello che può essere un cammino anche di guarigione, no? Quello che può essere anche una la preghiera anche sul proprio corpo, sul corpo dell'amato, dell'amata, no? Cioè un amore che sa cogliere sempre più l'altro con tutto ciò che ha e che è ancora, no? Bene, non so se c'è qualche una domanda, due domande, e poi.
Io voglio solamente
sì.
Suggerisco per me un testo che io ho letto per tre anni fa, per tre anni fa, e si è creata la
strada, certo. Grazie.
Grazie. Per me è una riflessione fondamentalmente sulla sessualità da per il cuore. E per me è stata una cosa illuminante che ha aperto un po' perché questo
è Questio 98.
Questio 98 è sotto il titolo di senza ragione.
Grazie.
E mi ha cantato.
Grazie.
E mi sento, ci tengo che io in altre parti, perché al fatto che io sento oggi che non ci sono pochi proprio, però sostanzialmente si legge molto bene con un romanzo. Ed è scioglie tutta una serie di risponde purtroppo per dare anche di campione di una volta, io lo conosco, poi fatto da una donna,
certo.
Una donna quadrata, ti chiedi come faccia a generare questa profondità di altre cose.
Credo che sia morta un qualche anno fa, sì. Bene, allora se non c'è altro da il cuore che ha messo